Voci dipinte, magazine settimanale di arte, a cura di Monica Bonetti.
Domenica 18 ottobre, ben ritrovati all'ascolto di Voci dipinte da Monica Bonetti al microfono per questa nuova puntata dal titolo La città che cambia. Un titolo che si rifà a quello di una mostra in programma fino al prossimo 10 gennaio nella sede di Palazzo Reale del MASI, Museo d'Arte della Svizzera Italiana, e che a sua volta è parte di un progetto più ampio di valorizzazione del lavoro del fotografo luganese Vincenzo Vicari, coordinato dalla Divisione Cultura della Città di Lugano. La mostra Palazzo Reali si intitola appunto Il Ticino che cambia, così come l'intero progetto, è stata curata da Damiano Robbiani e il percorso espositivo si compone di 100 scatti in bianco e nero e a colori tra stampe originali e riproduzioni da negativo, in gran parte inediti o comunque poco conosciuti, e scatti che nella loro eterogeneità testimoniano la trasformazione del territorio e dell'identità del cantone. Del progetto, ma anche dell'importanza degli scatti di Vicari nel raccontare il territorio e i suoi mutamenti, vogliamo parlare oggi insieme ai nostri due ospiti, che vi presento subito. Buongiorno innanzitutto a Damiano Robbiani.
Buongiorno.
Damiano Robbiani, storico, archivista e collaboratore scientifico all'Archivio Storico della Città di Lugano. Come detto, ha curato la mostra e anche il catalogo monografia che la accompagna, ma soprattutto cura l'intero progetto Vicari. Un progetto composito, ricco di appuntamenti, alcuni di questi la coinvolgono direttamente, ne fanno parte 5 mostre, appunto una monografia, come ricordavo poco fa, 2 progetti digitali e molti incontri. Vogliamo ricordare magari brevemente, proprio per iniziare, come si articola un po' questo progetto, dare un po' una chiave, una piccola mappa per muoversi al suo interno?
Ma ecco, sì, sicuramente appunto un progetto articolato, quindi comprende 5 mostre dalla Val di Blegno, quindi da Casa Rotonda Corzoneso fino al Malcantone con il Museo della Pesca, e è un progetto ampio proprio per dare giustizia a questo fondo che è articolato, ecco. E non bastava una semplice mostra cronologica sulla produzione di Vicari, ma ci volevano anche degli approfondimenti tematici per capire al meglio la produzione di Vincenzo Vicari. E quindi le mostre esterne, le mostre, ecco, che non sono quelle, insomma, non è l'esposizione del MASI, si concentrano su temi particolari, quindi il rapporto della fotografia con l'oralità, con la testimonianza orale, l'immagine di paesaggio presa dal lago al Museo della Pesca, la fotografia del lavoro a Vezia, oppure appunto l'immagine della Val di Blegno tra l'architettura romanica e la costruzione della diga dell'Uzzone a Corzoneso.
Insieme alle mostre ci sono poi appunto una serie di appuntamenti, sono moltissimi, è impossibile insomma in questa sede ricordarli tutti, però magari possiamo ricordare quello che ci aspetta proprio domani 19 ottobre dal titolo Lugano si trasforma.
Sì, è proprio ecco, sull'immagine di Lugano, quindi le fotografie che Vicari ha scattato dagli anni 30 agli anni 70, testimoniando la trasformazione urbanistica di Lugano. E con una serata con Pietro Montorfani, appunto della città di Lugano, e Franz Oswald, che ecco, cercherà di leggere questo materiale, ecco, di raccontare delle storie partendo da queste immagini di Lugano nel Novecento. L'incontro è all'HAC alle 20:30 ed è possibile iscriversi sul sito prenota.lugano.ch.
Ecco, a proposito di siti, magari diamo anche già conto del sito per esplorare l'archivio e sul quale poi si possono anche rintracciare questi diversi appuntamenti, che è www.vincenzovicari.ch. Il tema del cambiamento urbanistico è anche un po' quello che noi vogliamo affrontare oggi, e per farlo abbiamo appunto un secondo ospite. Do il buongiorno anche all'architetto Riccardo Salvi, che è in collegamento da Milano, dove vive e lavora.
Buongiorno a tutti, sono felice di essere ancora con voi anche questa occasione.
Ecco, Riccardo Salvi è fondatore di Logica Architettura, con cui si occupa di progettazione architettonica e di architettura di interni. È autore di una serie di manuali sul design di interni, ma anche di un volume edito da Franco Angeli nel 2014 dal titolo Identity Matters, l'identità conta, architettura tra individualismo e omologazione, che è un volume appunto sull'identità culturale espressa dall'architettura. Inoltre, Riccardo Salvi lo ricordava, sono felice ritrovarsi ai nostri microfoni. Gli ascoltatori di Rete 2 forse ricordano il suo nome e risulta loro familiare perché ha realizzato per la nostra rete diversi programmi sia sull'architettura contemporanea sia una serie curiosa su musica e architettura. Innanzitutto, architetto, una domanda così un po' introduttiva sul ruolo della fotografia per l'architettura, perché c'è un rapporto in fondo piuttosto stretto tra queste due discipline, o comunque di quasi un flirt a lungo termine.
Sicuramente il rapporto tra fotografia e architettura è un rapporto molto stretto. È stato detto che il fotografo in un certo senso è un po' il nuovo pittore, e soprattutto il fotografo di architettura, che rappresenta la città e il territorio, si trova davanti alle stesse problematiche del suo collega storico, il pittore, appunto, per il quale l'immagine del mondo viene restituita grazie a un filtro che è, possiamo dire, essere derivato dalla stessa tecnica di rappresentazione. Ritornando poi un attimo a Vicari, Vicari ha vissuto in un'epoca, e quindi anche ai fotografi che lavorano adesso sul territorio, Vicari però a suo tempo ha vissuto in un'epoca in cui le elaborazioni digitali non erano affermate come ora. Per cui nelle sue fotografie è ancora quindi ben presente il vincolo che sussiste tra l'immagine e il suo referente. La fotografia di territorio rientra, secondo il mio parere, a pieno titolo nella tradizione, e quindi nel caso di Vicari nella tradizione tipicamente svizzera, di conservazione e inventarizzazione del territorio, che mette un po' in relazione il passato con il presente. È evidente che l'architettura è il segno della storia ed è un po' la raffigurazione della permanenza e delle evoluzioni. Le città e i territori cambiano, la città cambia secondo due direttrici. Uno è attraverso la sostituzione dei manufatti, il secondo è attraverso l'espansione. Allora, se mentre da una parte la sostituzione porta a un conflitto con la storia, l'espansione porta a un conflitto con l'ambiente. Ovviamente questi conflitti non possono essere risolti solo nello stile o nella tecnologia, occorre una riflessione sull'importanza del passato e su ciò che vi è di progressivo nel nuovo, e in modo particolare su ciò che è inevitabile. La fotografia e la fotografia di territorio rappresenta un po' tutti questi conflitti e queste contraddizioni.
Sostituzione ed espansione, molto più delle parole in questo caso servono proprio le immagini, e curiosando appunto nell'archivio che ho già ricordato è visitabile all'indirizzo www.vincenzovicari.ch, sembra quasi di poter provare a giocare con queste immagini che si riempiono sempre più di unità abitative a scapito magari appunto dell'ambiente, ma ci restituiscono in maniera molto chiara, penso, questa dimensione. Ne parliamo tra poco, perché prima di entrare nel merito delle fotografie di Vincenzo Vicari diamo spazio alla musica, che come sempre a Voci Dipinte è di ispirazione jazz. Apre la nostra colonna sonora oggi un brano con la bella voce di Candace Spring dall'album The Women Who Raised Me, Devil May Care.
No cares for me, I'm happy as I can be. I've learned to love and to live, devil may care. No cares and woes, whatever comes later goes. That's how I'll take and I'll give, devil may care.
when the day is through, I suffer no regret. I know that he who frets loses the night. For only a fool thinks he can hold back the dawn. He who is wise never tries to revise what's past and gone. Live love today, love count tomorrow or may. Don't even stop for a sigh. It doesn't help if you cry. That's how I'll live and I'll die. Devil may care. Devil, devil, devil may care. Devil, devil, devil may care. That's how I'll take and I'll give. Devil may care. When the day is through, I suffer no regrets. I know that he who frets loses an eye. For only a fool thinks he can hold back the dawn. He who is wise never tries to revise what's past and gone. Live love today, love come tomorrow or may. Don't even stop for a sigh. It doesn't help if you cry. That's how I live and I die. Devil may care. Devil, devil, devil may care. Devil, devil, devil may care.
E immergiamoci allora in questo confronto in qualche modo con il passato attraverso gli scatti di Vincenzo Vicari che ci riportano alla Lugano degli anni 30. Sono infatti in quegli anni che si riferiscono e che risalgono le prime fotografie esposte in mostra a Palazzo Reali. Damiano Robbiani, innanzitutto lei si aspettava questo successo per la mostra che sta riscuotendo appunto numeroso interesse da parte del pubblico?
Ma sicuramente, ecco, il materiale si presta, quindi è un materiale che interessa. Ovviamente, ecco, noi speravamo in un buon successo proprio anche perché volevamo restituire al pubblico questo archivio, e quindi, ecco, vedere veramente il numero di visitatori che segue queste mostre per noi, ecco, una bella soddisfazione.
Ecco, però un successo che magari potrebbe far sottolineare solo la parte di così nostalgica, di piacere nel vedere come si vedeva con gli occhi da bambini quel luogo o quella piazza, che cela un discorso, come ci ricordava Riccardo Salvi, molto più complesso, molto più ricco e composito. Ecco, faccio un po' la parte del diavolo. Abbiamo appena sentito il diavolo evocato da Camden Springs. Ci avete un po' fatto conto su questo aspetto? Cioè, eravate un po' consapevoli che attraverso questo, chiamiamolo escamotage, sareste stati in grado di catturare l'attenzione su discorsi che magari invece è più difficile fare in un altro contesto?
Sì, ecco, sicuramente. Anche abbiamo voluto costruire la mostra Palazzo Reali e anche il libro su Vincenzo Vicari con un ordine cronologico, una presentazione cronologica delle fotografie, proprio per dare testimonianza di un Ticino che cambia, ma per portare a riflettere anche su questi cambiamenti e non limitarsi solo a proporre delle fotografie con diciamo più un carattere nostalgico che portano più una, magari uno sguardo introspettivo. Quindi ecco, anche nella scelta abbiamo cercato proprio di dare testimonianza di un Ticino che cambia in bene, che cambia in male, e anche di un Ticino che non cambia, che fatica a cambiare.
Lei scrive nella presentazione alla monografia che entrare in un archivio in fondo significa un po' entrare in un luogo in cui scaffali, scatole, faldoni custodiscono delle storie che poi vanno scoperte e raccontate. Ecco, allora in un'immagine così, in un colpo d'occhio, quale storia le pare che quei faldoni che lei ha avvicinato, credo nel 2012, per la prima volta, hanno rivelato di fronte ai suoi occhi e poi di fronte che poi lei ha trasmesso al pubblico di queste diverse mostre?
Il bello è che sono veramente tante piccole storie, quindi ogni fotografia racconta una storia. Però sommandole, quindi leggendole insieme, scopriamo una storia generale, la storia appunto del Ticino che cambia. E questo appunto secondo me è proprio reso bene dal percorso della mostra di Palazzo Reali, quindi ecco, la storia di un Ticino che cerca una sua identità. Quindi ecco, dagli anni 30 fino agli anni 70 il Ticino riflette su quello che è, su quello che deve essere, su quello che deve diventare. E secondo me, ecco, guardare queste fotografie che veramente raccontano oltre 5 decenni di storia ci aiutano a riflettere su questo e a capire anche come il Ticino si guardava, si guarda, forse si guarderà, ecco, nel futuro.
Vorrei coinvolgere a questo punto lo sguardo dell'architetto Riccardo Salvi. Lei, Damiano Robbiani, diceva appunto un Ticino alla ricerca della sua identità, di un'identità culturale in bilico tra due territori, tra un nord e un sud, in bilico anche tra vocazioni diverse, quella ancora agricola, ottocentesca e quella che andava un po' ad aprirsi negli anni 30. Riccardo Salvi, lei, lo ricordavo in apertura, ha scritto un libro proprio sull'identità culturale espressa dall'architettura. Ma come innanzitutto l'architettura esprime l'identità culturale e come, secondo lei, essa traspare nelle fotografie di Vicari?
Ma allora, la mostra di Vicari a Palazzo Reale, secondo me, ha successo perché va a toccare un punto nevralgico che interessa un larghissimo pubblico. Ora, cosa distingue una città o un territorio? Il fatto che la sua identità si costruisce attraverso la memoria collettiva. Questo non vuol dire che l'architettura, nel momento in cui interpreta l'identità di un territorio, debba fare un recupero nostalgico del passato. È anche vero che non dovrebbe dedicarsi semplicemente alla realizzazione di progetti, diciamo, monocratici portati avanti magari da operatori immobiliari senza coinvolgere anche altri attori, perché le forme del paesaggio derivano dall'incessante lavoro dell'uomo, inteso proprio come attività svolta per sopravvivere o per vivere meglio, tanto che il territorio e il paesaggio sono frutto di opere sedimentate nel tempo e in esso si distingue tra naturale e artificiale, anche se questa operazione è molto difficile, a volte addirittura impossibile. Da un certo punto di vista, il territorio racchiude in sé due concetti molto forti. Da un lato rappresenta un limite, un confine. Dall'altro però definisce l'identità dei suoi abitanti. È all'interno del confine che gli abitanti riconoscono una propria identità. Ora, come si pone l'architettura nei confronti del territorio? Prima di tutto deve partire dall'osservazione, dalla catalogazione, dallo studio diretto del reale. Nell'architettura antica questa concretezza era ben presente. La trattatistica rinascimentale fondeva teoria e pratica rendendole indistinguibili. La modifica del territorio però comporta inevitabilmente un disagio e un'inquietudine. Ma un territorio o una città vivi devono per forza cambiare, perché la città e il territorio sono un organismo che, volenti o nolenti, mutano sotto la pressione delle evoluzioni della cultura, della tecnologia o per condizioni economiche e sociali. Una città e un territorio che non cambiano sono una città e un territorio morti. Detto questo, la città è composta da quella che a suo tempo Aldo Rossi avrebbe chiamato la scena fissa, vale a dire proprio l'architettura, e da elementi dinamici, che poi non sono altro che i suoi abitanti e le attività che vi si svolgono. Quindi l'immagine che sia di una città muta in quanto è l'immagine che di essa hanno persone diverse, e la rappresentazione della città è dunque un insieme un po' articolato di diverse visioni. Questo interesse generale, che interessa moltissime persone, è a mio parere alla base del successo di questa mostra ed è alla base del successo, tra virgolette, del dibattito sull'architettura e sul territorio.
Io chiederei un commento su questo appena detto, su quanto appena detto da Riccardo Salvi a Damiano Robbiani, però lo farei pazientare un attimo per commentare queste parole, anche perché quello che dice sulla scena fissa ci porta direttamente a un altro, un'altra parte del lavoro di Vicari, che è quella delle riprese cinematografiche, visivi, dei film, insomma, e non delle fotografie fisse. Glielo facciamo commentare dopo, perché adesso siamo al momento della rubrica dedicata alla mostra della settimana. Marco Franciolli ci conduce oggi a Berna al Kunstmuseum, dove fino al 1° novembre è allestita un'ampia retrospettiva dedicata a uno dei maggiori artisti contemporanei africani, il ghanese El Anatsui, famoso per le opere d'arte nate da materiali riciclati. Un'occasione davvero unica per esplorare il lavoro di questo artista, ma Marco Franciolli, sentiamo anche se l'allestimento merita il viaggio a Berna.
Si tratta in effetti della maggiore esposizione mai realizzata sul suo lavoro artistico, che comprende sculture e disegni realizzati nel corso di 50 anni e che dà spazio in particolare alle sculture monumentali realizzate negli ultimi 20 anni a partire da materiali di recupero. Nelle grandi sale dell'edificio storico del Kunstmuseum, le sculture, talvolta posate al suolo ma più spesso appese a parete in modo da sembrare degli arazzi, colpiscono per le dimensioni imponenti, che superano in alcuni casi 10 metri di lunghezza. A colpire il visitatore al primo sguardo è la singolare struttura e la sorprendente vivacità cromatica delle superfici, mentre avvicinandosi all'opera si scopre che quello che appare inizialmente come un prezioso tessuto dai riverberi iridescenti è in realtà una struttura composita realizzata assemblando innumerevoli minuscole lamine di metallo. Il materiale utilizzato da El Anatsui è in realtà il metallo duttile delle capsule a vite tipiche delle bottiglie di alcolici, rum, gin, whisky e così via, prodotti in Europa o in America, ma consumati in Africa. La scelta di utilizzare questo materiale si iscrive nella ricerca dell'artista di modelli alternativi di produzione dell'arte, ma al tempo stesso dichiara la natura concettuale e critica della sua opera, che ruota attorno a uno dei temi centrali nell'arte attuale africana, quello cioè relativo all'impatto delle forze coloniali e postcoloniali sulla cultura africana. La mostra di Berna permette di leggere l'evoluzione del percorso creativo di El Anatsui, accostando rilievi e sculture in legno a disegni e carni di schizzi che evidenziano la costante ricerca di strutture, segni e combinazioni di forme che sottende a tutta la sua produzione, su ogni tipo di supporto. Nella sala dedicata alle opere su carta si dimostra particolarmente efficace l'accostamento dei rilievi in legno ai relativi disegni preparatori, per evidenziare il ricorrere di temi e strutture appartenenti alla tradizione artistica africana, ma al tempo stesso si può cogliere l'interesse dell'artista per l'astrazione. Ed è proprio opere realizzate con i tappi delle bottiglie che si può ravvisare con la maggiore intensità la dimensione innovativa e al contempo la profonda relazione con la dimensione etica africana. Esemplare in tal senso l'opera Red Block, blocco rosso, del 2010, una sorta di tessuto tappeto a muro di circa 4,5 metri per 6, appeso in modo da formare grandi pieghe che conferiscono all'opera una potente dimensione plastica. Per questa scultura sono stati impiegati centinaia di tappi in alluminio di una marca di rum nigeriano, caratterizzati da un colore rosso squillante sul quale si staglia la scritta in oro della marca. Il metallo del tappo viene ritagliato, piegato, battuto per formare delle minuscole tessere rettangolari, unite fra loro da quattro punti realizzate con un sottile filo di rame. Ne risulta un imponente monocromo rosso dai riflessi incandescenti che, come le altre opere della stessa natura presentate nella mostra, rimanda all'arte astratta del XX secolo, alla cultura africana tradizionale, ma soprattutto rinnova il linguaggio plastico contemporaneo aprendo a inedite possibilità. È difficile restituire la forza espressiva e la straordinaria presenza delle opere di Elan Azzurri in assenza di immagine. Per questo, forse, vale la pena di visitare il sito del Kunstmuseum di Berna, che propone un'esaustiva presentazione della mostra.
www.kunstmuseumberna.ch per scoprire quello che vi attende nelle sale del museo, visto che, come ricordava Marco Franciolli, che ringrazio, non possiamo mostrarvi qui la grandiosità di questa esposizione. Vi ricordo che la mostra si può visitare fino al 1° novembre. Io ero debitrice ancora di un commento a Damiano Robbiani su quanto detto da Riccardo Salvi prima della rubrica dedicata alla mostra della settimana, che stava parlando di come la costruzione della memoria collettiva, grazie anche attraverso operazioni di questo tipo, in cui la sintesi e il bello e il brutto, cioè quanto di bene e quanto di male accade con una trasformazione, in fondo vengono posti in una dimensione storicizzata e quindi poi afferrabile e giudicabile in maniera più pacata rispetto a quello che ogni tanto ci porta a dire, che la cementificazione è sempre comunque una disgrazia. E prego, se voleva commentare, io poi avrei, se no, una frase scritta da lei sempre riferita a Vicari che le voglio sottoporre.
Sì, ma ecco, sicuramente Vicari con la sua fotografia, ma la fotografia in genere, ha contribuito a costruire la memoria collettiva del Ticino, la memoria collettiva di Lugano, e ecco proprio l'immagine di Lugano. E non solo ecco, a livello architettonico, ma proprio anche a livello culturale, di società. E pensiamo, non so, anche solo a un episodio ricordato spesso, la demolizione del quartiere del Sassello alla fine degli anni 30. Ecco, noi questo quartiere lo conosciamo anche grazie alle fotografie, ai video di Vicari girati proprio ecco, in occasione della demolizione del quartiere. E questo ecco, ci permette oggi di conoscere anche l'architettura che cambia, quindi quella che non cambia ma anche quella che cambia, e scopriamo ecco, a volte una Lugano che non per forza esce perdente da questo confronto col passato. Adesso appunto a me veniva in mente un'immagine, una fotografia scattata in via Nassa negli anni 70 con ecco, la strada asfaltata, le auto posteggiate di fianco agli edifici. Ecco, se la confronto con l'architettura, come oggi si legge questa architettura, ecco, posso dire che effettivamente c'è stato anche un progresso positivo. Ecco, non bisogna per forza leggere il passato ecco, con questo sguardo nostalgico.
Lei citava le demolizioni, che a fianco delle costruzioni sono un capitolo abbastanza importante in questo archivio. Ci sono parecchi scatti che si riferiscono a demolizioni. Volevo chiamare in causa su questo proprio Riccardo Salvi.
Ma allora, nel corso del Novecento Lugano ha subito sicuramente profondi cambiamenti nella sua struttura urbana. Da un certo punto di vista, se si osservano le mappe del centro, negli ultimi 100 anni alcune aree sembra siano state addirittura bombardate. La città ha avuto, ed è lì il vero problema, la città ha avuto poco tempo per metabolizzare i cambiamenti. Eclatanti sono stati, non so, gli interventi edilizi sul Lungo Lago, sul Monte Bre, dove lo sfruttamento edilizio è stato massiccio. Ora, la forma urbana si produce nei secoli ed è articolata da esigenze concrete, ma mutevoli nel tempo, che possono anche essere legate a momenti storici particolari. La spinta che portò alle trasformazioni che proiettarono poi Lugano nella modernità viene dall'ottenimento nel 1798 dell'indipendenza. Queste trasformazioni si protrassero poi per tutto l'Ottocento e la sovrapposizione della città moderna al borgo storico avviene in maniera decisa a partire dal 1844, anno di costruzione di Palazzo Civico. Ora, ovviamente, i cambiamenti, come ho già detto all'inizio, sono inevitabili, perché una città che non cambia è fondamentalmente una città morta. Il cambiamento deve essere fatto studiando la realtà e anche nel tempo lasciando la possibilità di metabolizzare quello che avviene e che viene abbandonato.
Ecco, però, se mi permette, Riccardo Salvi, questo mutamento, questa trasformazione, quello che ha, soprattutto per la sua accettazione, è molto importante, è l'equilibrio tra sguardo verso il futuro e ricordo di quello che è stato, delle funzionalità di quello che è stato. Quindi questa dinamica, che poi una mostra, anche un'operazione di questo tipo, può contribuire in un certo senso a riconciliare, no? nel vedere, nell'individuare un disegno e nello stesso tempo un disegno che non cancelli totalmente quello che è stato.
Sicuramente, infatti, l'architettura è, adesso io parlo proprio dell'architettura, è il segno della storia e è la raffigurazione della permanenza e delle evoluzioni. Quindi un'architettura che perde la memoria è un'architettura distruttiva.
Damiano Robbiani, lei da storico è d'accordo? Sarebbe più o meno nostalgico, più o meno propenso a mantenere un legame col passato?
Ma quello sicuramente, dopo, ecco, è una questione di dosare in modo, ecco, equilibrato quello che è, ecco, la coscienza storica anche che è trasmessa da un'architettura e quella che invece, ecco, il desiderio di portare il segno del tempo. E, ecco, penso che Vicari cerca con le sue fotografie di leggere un equilibrio anche di queste trasformazioni,
anche con una certa ironia,
sì, sicuramente. E Vicari comunque, ecco, non si ferma a leggere il passato con nostalgia, lui fotografa con passione anche l'architettura del moderno. Ha fotografato, ecco, penso per i Notami, ecco, tutti i suoi progetti, e quindi, ecco, ha questo sguardo anche proiettato verso un utilizzo del territorio, ecco, valorizzando comunque le qualità artistiche presenti, ma, ecco, portando anche uno sguardo nuovo. Vicari comunque è appassionato per le novità un po' in tutti i campi, ecco, nell'architettura come anche nella fotografia. E, non so, se pensiamo, ecco, Vicari si appassiona anche a quelle che sono le costruzioni delle centrali idroelettriche nelle valli alpine, ecco, negli anni 50 e 60 del Novecento. Lui li segue veramente con passione, pubblicherà anche un bellissimo libro proprio sulla costruzione della diga del Luzzone. Ecco, quindi lui cerca di far dialogare quella che, ecco, si può definire la pietra, l'architettura storica con il cemento, con la novità.
If I Had You, Champion Falcon al piano per questo brano dal suo album The Breeze and I del 2011. La lasciamo per tornare a parlare di fotografia, di urbanistica e di mutamenti fisici e culturali attraverso le fotografie di Vincenzo Vicari. State sempre ascoltando Voci Dipinte, il magazine dedicato alle arti visive di Rete 2, al microfono Monica Bonetti e in studio con me l'archivista e collaboratore scientifico dell'archivio storico della città di Lugano, Damiano Robbiani, e l'architetto Riccardo Salvi. Finora abbiamo parlato essenzialmente di esterni, di città, di urbanistica, appunto, di edifici, di piazze, di vedute magari anche aeree, di dighe, di luoghi, insomma, esterni, dove la presenza umana non è così fondamentale. Però una buona parte dell'archivio di Vicari è costituito da ritratti e inoltre mi viene da pensare proprio a una delle fotografie un po' iconiche di questo progetto, la diga del Luzzone, dove si vede una mamma, se non sbaglio, con una bambina o un bambino che tiene per mano. Quindi c'è questo rapporto in realtà però continuo, no? di Vicari con la presenza umana nella città e nell'architettura. Vogliamo allora proprio concentrarci un po' su questi ritratti e su questo rapporto delle figure umane con lo spazio. Intanto, che genere di ritratti sono, appunto, e che rapporto hanno con lo spazio, Damiano Robbiani?
Ma adesso si citava sicuramente una fotografia significativa, quindi quella alla fine è proprio la moglie di Vicari con una figlia davanti a una diga. Lui, Vicari, cerca di ritrarre anche il paesaggio proprio mettendo l'uomo al centro, ecco. E qui lo si vede bene, ecco, c'è questo rapporto tra il cemento della diga, la pietra della montagna, ecco, la madre e la figlia. È molto, noi l'abbiamo scelta come immagine proprio per la promozione del progetto, perché, ecco, racconta proprio di un Ticino che cambia, che sta cambiando. E Vicari, un po' in tutti i suoi ritratti, anche proprio, ecco, fatti su commissione, cerca di raccontare anche un luogo. So, penso alle fotografie anche scattate negli anni 30 per ritrarre i collaboratori della radio della Svizzera Italiana, ecco, mettono in scena questi intellettuali anche degli anni 30, degli anni 40, del Novecento, in un contesto, proprio per raccontare la persona, per raccontare quello che è il ruolo dell'uomo nella società, anche in un territorio.
Il contesto, insomma, Riccardo Salvi, una parola che è cara, no, agli architetti?
Ah, sicuramente. Allora, per tornare a quella fotografia di Vicari, che io trovo bellissima, sembra quasi indistinguibile, come dicevo prima, il rapporto tra naturale e artificiale, ma la cosa che mi colpisce di più di quella fotografia è che la moglie di Vicari sembra quasi voler arrampicarsi più sulla parete artificiale piuttosto che salire le rocce che sono di fronte. È quasi più attratta dalla parete artificiale, non so, è una sensazione che mi dà questa fotografia. La questione del soggetto e dello spazio sono fondamentali, sia in architettura che in fotografia. In fotografia l'obiettivo fotografico è quanto di meno obiettivo si possa pensare, perché in realtà l'inquadratura è soggettiva nella sua essenza. L'immagine fotografica è modulata su parametri con cui abitualmente si guarda la realtà e si definisce uno spazio. Ora, dato che l'architettura è la modalità con cui l'essere umano abita il mondo, e questo abitare ovviamente modifica il mondo stesso, il lavoro del fotografo interpreta e svela questi segni. È da questa iterazione che nascono anche modifiche e cambiamenti e che determina l'influenza della fotografia sull'architettura. Io molto rapidamente, attualmente la fotografia incide sull'architettura molto di più di quanto si possa pensare, cioè i social network come Instagram, che promuovono soprattutto l'architettura fotogenica, spingono gli architetti verso architetture che devono essere fotogeniche, perché solo in quel modo vengono pubblicizzate e vengono diffuse. Quindi l'influenza della fotografia sull'architettura oggi è sicuramente molto più potente, ancora più potente di quanto potesse essere negli anni passati.
Riccardo Salvi cita Instagram e i social. A me viene così quasi automatico andare col pensiero a uno degli scatti che personalmente trovo più strabilianti di Vincenzo Vicari, soprattutto in relazione all'anno in cui è stato realizzato, ed è un autoritratto del 1938 che somiglia straordinariamente a quelli che sono i selfie a cui siamo abituati. Si vede un braccio teso, uno immagina che all'altro capo del braccio, nella mano, ci sia uno smartphone pronto a fare, come dire, artefice di quello scatto. Poi, appunto, vedendo che nel 1938 evidentemente non si tratta di uno smartphone ma di qualcosa di ben diverso, Damiano Robbiani.
Sì, questo è quasi certamente il primo selfie scattato in Ticino. Vicari, appunto, l'abbiamo detto, è un amante della novità tecnica, e questo autoscatto è stato ripreso proprio con una Leica, quindi sono le prime macchine fotografiche con il film, ecco, 35 mm, che, ecco, permetteva questo genere di scatto. Ecco, con le macchine precedenti non sarebbe stato possibile, insomma, non sarebbe riuscito a tenerla in mano.
Ma non, quindi... non è solo un selfie, prego, ce la descriva, perché secondo me è davvero una fotografia molto molto particolare, che rende conto anche del rapporto con lo spazio di Vincenzo Vicari.
Sì, qui Vicari scatta questa fotografia su una scala, quindi si tiene su una scala, sta facendo di per sé le fotografie di una villa costruita in via Clemente Maraini, e lui, ecco, coglie l'occasione per scattarsi questo autoscatto. Quindi una scala, adesso penso di, non so se... un'auto di pompieri o, ecco, qualcosa, comunque si vede sotto anche proprio ai piedi della scala un'auto, e ecco Vicari si ritrae, ecco, non si sa bene come riesca a prendere questo bellissimo scatto, a inquadrarlo, ma si ritrae, ecco, dall'alto di questa scala.
Ma magari negli archivi non si trovano quanti altri negativi ci sono, perché è difficile pensare che al primo colpo abbia trovato uno scatto così incredibile in fondo, no? Così
invece
quasi,
sì,
perfetto.
Invece sì, perché, ecco, ho ripreso proprio il film, e è l'unico scatto che ha fatto con...
Bravo e fortunato, verrebbe quasi da pensare. Vuole fare un commento anche Riccardo Salvi? Vuole magari citare questa o piuttosto che un'altra fotografia?
Su questa fotografia in particolare io trovo veramente interessante questo contrasto, e come si diceva prima, sembra che Vicari si stia facendo un selfie con uno smartphone. Allora che cosa colpisce? Colpisce il salto temporale tra Vicari che si fa la fotografia con lo smartphone e la macchina che si vede in fondo, che è evidentemente una macchina degli anni 30. È un po' come certe fotografie, per capire la modernità di Mies van der Rohe, c'è una fotografia che è emblematica. Si vede il padiglione di Barcellona, che oramai è una forma che c'è un po' entrata negli occhi e nella testa, quindi è una cosa a cui siamo un po' abituati. Non cogliamo la forza dirompente di questa architettura, se non guardando la fotografia dell'inaugurazione, in cui tutti gli invitati arrivano col cilindro, il frac, in carrozza, e sembrano usciti da un film storico del 1700. Per cui questo contrasto è straordinario in questa fotografia. C'è l'artista che è già proiettato nel futuro, con ai piedi una realtà che invece è una realtà del passato. Quindi c'è questo contrasto in questa fotografia che io trovo molto interessante.
Miles Davis con il suo So What sta scorrendo in sottofondo, e ormai lo saprete, segnala il momento della rubrica interattiva di Voci Dipinte, quella a cui sono invitati tutti a partecipare raccontando in due minuti qual è l'opera d'arte che più li emoziona, più tocca le corde profonde delle nostre sensibilità e delle nostre menti. L'opera di oggi è stata scelta da Francisco Diaz, architetto e scenografo.
L'opera d'arte che vorrei salvare è esposta a Villa Panza di Varese. Si tratta di un'installazione di Dan Flavin, uno degli artisti americani più importanti della corrente del minimalismo. L'opera in questione è Ursula's One and Two Picture, del 1964, ed è esposta al termine della lunga sequenza di stanze dedicate alle creazioni di Dan Flavin. È un'opera rettangolare, realizzata con 5 comuni lampade fluorescenti ultravioletto da parete disponibili in commercio, 2 tubi orizzontali di 120 cm e 3 verticali di 60 cm, disposti come a creare un tempio asimmetrico. Quando ci si affaccia, la stanza sembra avvolta nella nebbia. L'opera emerge dal fondo di una distanza che non si percepisce con chiarezza. Varcando la soglia, si ha l'impressione di dover prestare attenzione ad ogni passo, in un misto tra fascinazione e timore. Non sorprende che da qualche tempo sia purtroppo vietato varcare la soglia di quest'ultima stanza. Nel corso dell'ultima visita ci è stato fatto presente che alcune persone avevano manifestato un chiaro disagio e una forma di spaesamento nel trovarsi immersi in questa nebbia violacea. Le opere di Flavin possono sembrare di quelle che fanno esclamare con gran facilità «Questo potevo farlo anch'io». In effetti, assemblare dei tubi fluorescenti non richiede particolare talento. Eppure il suo lavoro è frutto di un'attenta ricerca ed è, per me, un modo di fare poesia con la luce. Non mi stupisce che fra i suoi più immediati estimatori ci siano i bambini, liberi da preconcetti e privi di presunzione intellettuale. Godono l'immediatezza magica della luce che diventa puro gioco e pura meraviglia. Da quando sono diventato padre, porto mio figlio regolarmente a Villa Panza. È un bel luogo, con una bella collezione, una bella storia e un bel parco. Ma soprattutto c'è Dan Flavin. E percorrere insieme questo corridoio di colori stratificati e contrastanti è sempre emozionante. Ridiamo, molto, e alla fine ammutoliamo davanti all'ultima sala. Salvare quest'opera quindi per me vuol dire salvare qualcosa che amo, perché mio figlio Ettore possa sempre trovare di che stupirsi nella vita, possa sempre trovarla emozionante, possa sempre giocare e capire che la bellezza serve a questo, rendere felici.
Ursula's One and Two Pictures di Dan Flavin, la scelta di Francisco Diaz. Dan Flavin esposto a Villa Panza che in occasione dei 20 anni dell'apertura al pubblico della villa ripresenta l'allestimento museografico originale indicato dal conte Panza di Biumo, proprietario originario dell'immobile, al momento della sua donazione al Five. Segnalateci la vostra opera del cuore, lo potete fare scrivendo una mail a vocidipinte@rsi.ch o in modo più tradizionale con una cartolina alla radio della Svizzera Italiana via Canevascini 6900 Lugano Besso. Vi contatteremo per raccontarcela in 2 minuti qui a Voci Dipinte. Siamo quasi in conclusione, ci salutiamo non prima però di aver chiesto anche ai nostri ospiti qual è la loro opera del cuore, magari qualcosa anche legato alle fotografie di Vincenzo Vicari. Damiano Robbiani, in questo momento non lo potete vedere, ma la sua mimica facciale sta dicendo che questa è la domanda sicuramente più difficile dell'intera puntata.
Sì, soprattutto se ci fermiamo Vincenzo Vicari.
No, allora andiamo anche oltre, come vuole.
No, va benissimo. C'è forse ecco, una fotografia che a me colpisce sempre riguardare, non è una fotografia sua, è un ritratto di Vincenzo Vicari, ma fatto con la tecnica della polifoto. È uno scatto che raccoglie 48 scatti, ecco, tutti nella stessa fotografia, e si vede un giovane Vincenzo Vicari, siamo penso a fine degli anni 30, inizio degli anni 40, che ecco col cappello, senza cappello, che guarda a destra, guarda a sinistra, guarda in su, guarda in giù, col sorriso, senza sorriso, ma che mostra proprio la vivacità di questa persona, di quest'uomo, e secondo me ecco, rappresenta bene quello che lui è stato e quello che lui ha prodotto durante la sua carriera di fotografo. E ecco, secondo me questa è un'immagine che, pur non essendo sua, racconta bene quello che lui era.
Un'immagine riprodotta nella seconda e nella terza di copertina, tra l'altro, della monografia che lei ha curato. Un'opera invece per Riccardo Salvi?
Ma allora, indicare un'opera è sempre difficilissimo, anche perché ci sono momenti in cui la preferenza varia con il tempo, con l'umore, con il passare degli anni, per cui alla fine ci sono artisti che in un certo momento si privilegiano, altri si prediligono, altri invece che diventano più interessanti col passare degli anni. Questo succede nell'arte, nella letteratura, nella musica, succede un po' in tutti i campi. Per quanto riguarda Vicari, a me piacciono moltissimo le foto della sede della RSI, dove appunto io sono stato più volte, perché ritrovo quella modernità e quella speranza in un futuro migliore che quell'architettura rappresenta, ha rappresentato, e si vede tutta la bellezza di quell'edificio.
Grazie Riccardo Salvi, grazie anche da parte dell'edificio che ci ospita anche in questo momento. Bene, io ringrazio ancora una volta Damiano Robbiani, curatore del progetto Vicari, di cui potete visitare le cinque mostre in queste sue cinque sedi. Le ricordo rapidissimamente: Palazzo Reali, il Museo della Pesca a Caslano, l'antico Torchio di Sonvico, Casa Rotonda di Corzoniso e Villa Negroni di Vezia. Grazie anche a Beniamino De Ritis, che ha assicurato la regia tecnica di questa puntata di Voci Dipinte, che vi ricordo viene diffusa in replica questa sera alle 22:35. La prossima settimana Voci Dipinte con Emanuela Burgazzoli, che nell'ambito della settimana speciale dedicata da Rete 2 agli Stati Uniti in vista delle elezioni si occupa di arte e politica negli USA. Vi lascio con Paolo Fresu e il suo quintetto, che sentite già in sottofondo nel brano Favole, dal loro ultimo album Re Wanderlust. Da Monica Bonetti, buon proseguimento d'ascolto con Rete 2 e buona settimana d'arte.